Ai Maria, carissimi fratelli e sorelle, siamo alla seconda lezione di questo corso di pastorale missionaria. La volta scorsa abbiamo fatto l'introduzione e abbiamo richiamato l'importanza della missione di portare il Vangelo a tutte le genti, missione data da Cristo alla Chiesa, e abbiamo anche richiamato alcuni documenti magisteriali. L'ultima enciclica, di un Sommo Pontefice sulle missioni, ricordo che è stata quella di Papa Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio, che analizzando appunto questo documento, è un breve trattato di missionologia, di studio sulle missioni, ma anche un documento programmatico, infatti viene chiamato anche la Magna Carta del terzo millennio, cioè dà indicazioni, un programma particolare, ecco, per l'evangelizzazione, per la missione della Chiesa nel terzo millennio. Vogliamo quindi leggere e commentare questo documento, che risulta quindi molto illuminante, e vediamo appunto i vari aspetti, che ci vengono proposti. Ecco, nel primo capitolo, ecco, si parla appunto di Gesù Cristo, unico Salvatore. Quindi, Papa Giovanni Paolo II, all'inizio del corpo dell'enciclica, richiama al compito fondamentale della Chiesa di tutte le epoche, specialmente a quella odierna, appunto di far volgere l'uomo, ogni uomo, verso il mistero di Cristo e farlo accogliere. Infatti, la missione universale della Chiesa nasce dalla fede in Gesù Cristo e dalla sua opera redentiva, come noi professiamo nel Credo Trinitario. Così che ognuno è chiamato ad accogliere lui e la sua opera di salvezza con la professione di fede e la ricezione dei sacramenti. Quindi soltanto nella fede si comprende e si fonda la missione. Però, ecco, anche a causa dei cambiamenti moderni, del diffondersi di nuove idee teologiche, alcuni si chiedono, e quindi questo è l'interrogativo che fa il Sommo Pontefice: è ancora attuale la missione tra i non cristiani? Non è forse sostituita dal dialogo interreligioso? Non è un suo obiettivo sufficiente la promozione umana? Il rispetto della coscienza, della libertà, non esclude ogni proposta di conversione? Non ci si può salvare in qualsiasi religione? Perché quindi la missione? E quindi ecco, il Papa dà delle risposte veramente illuminanti. Ecco, prima di tutto dice che la necessità e l'attualità della missione trova il fondamento nella verità che Gesù è l'unico Salvatore. Quindi si va proprio al nocciolo, no? Quindi Gesù è l'unico Salvatore, questa è una verità chiaramente affermata nella Sacra Scrittura e nella tradizione, quindi già oralmente, già agli inizi della Chiesa. Ecco, negli Atti degli Apostoli troviamo affermato appunto ecco, la proclamazione degli Apostoli, dove si proclama appunto che in Gesù non c'è altra salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale sia stabilito che possiamo essere salvati. Quindi questa affermazione che fu rivolta al Sinedrio ha un valore universale, poiché per tutti, quindi giudei e gentili, la salvezza non può venire che da Gesù Cristo. Poi questa necessità di questa salvezza, quindi in Gesù, è affermata in tutto il Nuovo Testamento. Pensiamo a San Paolo, che riconosce Cristo risorto il Signore. Ecco, nel Vangelo di San Giovanni questa universalità salvifica di Cristo, che comprende gli aspetti della sua missione di grazia, di verità e di rivelazione. Quindi gli uomini non possono entrare in comunione con Dio se non per mezzo di Gesù, quindi sotto l'azione dello Spirito Santo. Qui c'è una sua mediazione unica e universale, che poi non esclude anche mediazioni partecipate di vario tipo e ordine, che però attingono significato e valore unicamente a quelle di Cristo, quindi sono inserite a Cristo, quindi non parallele o complementari. Quindi realmente Gesù è l'unico Salvatore, è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini e tutte le altre mediazioni sono inserite in Cristo. E poi anche importante riconoscere appunto che Gesù è Salvatore e vero Dio, quindi è il Verbo che si è fatto carno, il Verbo che è Dio e si è fatto uomo. E quindi riconoscere Gesù come il vero Dio è riconoscere appunto la sua divinità e quindi la sua salvezza che solo Dio può operare. E poi l'urgenza dell'attività missionaria emerge anche da questa novità che Gesù porta come dono verso l'umanità, cioè il dono della salvezza, quindi della redenzione dell'uomo, per far sì che l'uomo possa realizzare se stesso, senza coercizioni, ovviamente lascia anche liberi l'uomo nel rispondere. A questo annunzio ovviamente si è chiamati a dire proprio sì a Dio, a Gesù, però la fede deve esigere la libera adesione dell'uomo, quindi senza coercizione. Quindi anche la missione è fatta, ecco, per l'uomo, per far sì che anche la sua libertà abbia una sua attuazione, perché se si accoglie Gesù, si è liberi, ecco, dal peccato, dalla schiavitù del demonio, mentre al contrario, quando lo si rifiuta, si diventa schiavi del peccato e del demonio. Quindi Gesù chiede questa adesione libera che poi porta alla vera libertà. E poi la prima a beneficiare della salvezza è la Chiesa. Infatti Cristo se l'ha acquistata col suo sangue e l'ha fatta sua collaboratrice nell'opera della salvezza universale. E poi Cristo vive in essa, il suo sposo, opera la sua crescita, compie la sua missione per mezzo di essa. E quindi è importante tenere presente queste due verità. Cioè la salvezza sia in Cristo per tutti gli uomini e la necessità della Chiesa in ordine alla salvezza, perché Gesù ha costituito la Chiesa come mezzo di salvezza per tutti gli uomini, per continuare la sua opera di redenzione. E poi un altro aspetto molto importante è quello che la salvezza è offerta a tutti, quindi senza nessuno escludere. Papa Giovanni Paolo II afferma infatti che l'universalità della salvezza non significa che essa è accordata solo a coloro che in modo esplicito credono in Cristo e sono entrati nella Chiesa. Se destinata a tutti, la salvezza deve essere messa in concreto a disposizione di tutti. Ma è evidente che oggi, come in passato, molti uomini non hanno la possibilità di conoscere o di accettare la rivelazione del Vangelo, di entrare nella Chiesa. Essi vivono in condizioni socio-culturali che non lo permettono e spesso sono stati educati in altre tradizioni religiose. Per essi la salvezza di Cristo è accessibile in virtù di una grazia che, pur avendo una misteriosa relazione con la Chiesa, non li introduce formalmente in essa, ma li illumina in modo adeguato alla loro situazione interiore e ambientale. Questa grazia proviene da Cristo ed è frutto del suo sacrificio ed è comunicata dallo Spirito Santo. E Essa permette a ciascuno di giungere alla salvezza con la sua libera collaborazione. Questo ovviamente non è una novità, ecco, perché il Papa riprende l'insegnamento magisteriale costante della Chiesa, che richiama appunto l'universalità della chiamata di tutti alla salvezza. Ecco, la Chiesa, il sacramento universale di salvezza, senza la Chiesa non ci si può salvare, no? Però, ecco, ci sono anche, si afferma che questa, la grazia salvifica può raggiungere in modo straordinario i non cristiani che non hanno la possibilità di entrare formalmente nella Chiesa cattolica. È come il battesimo di desiderio, il voto, ecco. Ora vediamo appunto esplicitato, chiamiamo appunto alcuni documenti del Magistero, quelli antecedenti a questa affermazione, che appunto confermano quello che viene affermato in questa enciclica, no? Questo è stato un insegnamento costante, ecco, nella Chiesa, però vogliamo appunto riprendere quelli più recenti, più importanti, ecco, per esempio il Papa Pio IX con le varie encicliche. Ecco, la prima, quella singolare Quidam del 17 marzo del 1856, il Beato Pio IX scrive: «La Chiesa cattolica, per il fatto che essa conserva il vero culto, viene il santuario inviolabile della fede stessa, del Tempio di Dio, fuori del quale, salvo la scusa di un'invincibile ignoranza, non si può sperare nella vita né la salvezza». E poi l'altra enciclica, sempre il Beato Pio IX, del 10 agosto del 1863, afferma appunto: «A voi è assai noto che quelli quali, per ignoranza invincibile, non conoscono la nostra religione, ma conoscono la legge naturale e i suoi precetti da Dio scolpiti nei cuori di tutti, e sono disposti ad ubbidire a Dio e menano una vita onesta, questi con l'aiuto della luce e della grazia divina possono conseguire la vita eterna, perché Dio, il quale vede, scruta e conosce le menti, gli animi, i pensieri, le disposizioni di tutti, per ragione della sua somma bontà e clemenza, non può assolutamente permettere che sia punito con eterni supplizi chi non sia reo di colpa volontaria». Poi un altro documento magisteriale molto importante è la lettera del Santo Ufficio in risposta all'arcivescovo di Boston circa la necessità della Chiesa per la salvezza. E quindi viene richiamata la sentenza che fuori della Chiesa non c'è nessuna salvezza, proprio perché Cristo ha dato questo precetto di insegnare a tutte le genti di portare la salvezza a tutte le persone, tutte le creature, che osservare tutte le cose che aveva comandato. E fra i comandamenti di Cristo, poi, non occupa un posto minore quello che ci comanda di essere incorporati con il battesimo nel corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, e di aderire a Cristo e al suo vicario. E il Salvatore poi non solo ha predisposto di un precetto che tutte le genti dovessero entrare nella Chiesa, ma ha pure stabilito che la Chiesa fosse il mezzo di salvezza senza del quale nessuno può entrare nel regno della gloria celeste. E nella sua infinita misericordia Dio ha voluto che di questi mezzi per la salvezza, che solo per divina istituzione, ogni vero per intrinseca necessità, sono disposti al fine ultimo, in certe circostanze gli effetti necessari alla salvezza possono essere ottenuti anche dopo dove siano applicati soltanto con il voto o il desiderio. qui anche, quindi anche il battesimo, no? Quindi è sufficiente quando c'è l'impossibilità poi di ricevere poi subito il battesimo. E poi si richiama anche al Concilio di Trento. A suo modo la stessa cosa le disse riguardo alla Chiesa, dato che essa è il mezzo generale di salvezza, poiché non si richiede sempre che uno ottenga l'eterna salvezza che sia realmente incorporato come un membro della Chiesa, ma questo almeno è richiesto che egli aderisca allo stesso con il voto e il desiderio. Quindi si deve essere, anche se formalmente non è nella Chiesa, riceve con il battesimo, almeno deve aderire con il voto e desiderio. Questo voto poi, afferma, si dice appunto nella lettera, non è necessario che sia sempre esplicito, come accade per i catecumeni, ma dove l'uomo soffre, ecco, di ignoranza invincibile, Dio accetta pure un voto implicito, chiamato con tal nome perché è contenuto in quella buona disposizione dell'anima con la quale l'uomo vuole la sua volontà, conforme alla volontà di Dio, cioè vivere secondo il dettame della legge naturale impressa nel cuore dell'uomo. Quindi aderisce anche seguendo, ecco, la legge naturale che Dio ha impresso nel cuore dell'uomo. E sarebbe poi disposta anche questa persona ad accogliere il Vangelo se fosse in grado appunto di ricevere l'annunzio. Poi c'è il richiamo anche all'enciclica di Papa Pio XII, la Mystici Corporis, e poi ecco, si dice che appunto in questa enciclica di Pio XII, con queste prudenti parole, disapprova sia coloro che escludono dalla salvezza eterna tutti quelli che aderiscono alla Chiesa soltanto con un voto implicito, sia coloro che falsamente sostengono che tutti gli uomini possono ugualmente essere salvati in ogni religione. Quindi, naturalmente, c'è anche quello che purtroppo è diffuso anche negli ambienti logici attuali, che tutte le religioni sono uguali, no? Cioè, l'unica religione, quindi quella cattolica, e ci si salva appunto con la fede. Esplicito, anche implicita, e quindi poi accogliendo i sacramenti. Poi anche nel documento Lumen Gentium, Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II, numero 16, si afferma: quanto a quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo, anch'essi in vari modi sono ordinati al popolo di Dio, che senza colpi ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma che tuttavia cercano sinceramente Dio e con l'aiuto e la grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di Lui conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna. Poi richiamo alla Chiesa, come solo nella Chiesa c'è salvezza. E poi come ci si salva se uno è fuori della Chiesa, formalmente noi abbiamo anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, abbiamo il Catechismo della Fede Cristiana 1912 al numero 131 e 132 che appunto dice essere fuori della Chiesa è danno gravissimo perché fuori non si hanno né mezzi stabiliti, è la guida sicura alla salute eterna, la quale per l'uomo è l'unica cosa veramente necessaria. Poiché fuori della Chiesa, per propria colpa, e muore senza dolore perfetto, non si salva, ma chi ci si trovi senza propria colpa e viva bene, può salvarsi con l'amor di carità, che unisce a Dio e in spirito anche alla Chiesa, cioè l'anima di lei. Il padre Dragone commenta così, ecco, questi numeri del catechismo. La Chiesa ha un corpo formato al capo e dalle varie membra unite al capo mediante il carattere battesimale. Ha inoltre un'anima, che è lo Spirito Santo, che vivifica le membra con la grazia e la carità. Per salvarsi è necessario morire in grazia di Dio. Perciò per entrare in cielo occorre essere uniti almeno all'anima della Chiesa mediante la grazia. Orbene, ci possono essere quattro condizioni. Il primo è unito al corpo e all'anima della Chiesa e quindi si salva colui che è battezzato e muore in grazia di Dio. Seconda possibilità, è unito al corpo e non all'anima della Chiesa e quindi non si salva chi è battezzato e muore in peccato mortale, quindi senza pentimento. Terzo, è unito all'anima e non al corpo della Chiesa, quindi si può salvare, che è senza battesimo, ma muore perdonando i suoi peccati per il dolore perfetto con cui li ha detestati. Quarto, non è unito né al corpo né all'anima della Chiesa e quindi non si salva chi non è battezzato, vive in peccato e muore senza il dolore perfetto. Quindi, ancora afferma il dragone, non si può salvare chi è fuori della Chiesa per propria colpa, cioè chissà che soltanto nella Chiesa vi è possibilità di salvezza. Quindi gli trascura di entrarvi o di ritornarvi. Quindi muore in peccato senza l'amore di carità o il dolore perfetto. Invece si salva colui che è fuori dalla Chiesa senza propria colpa, o perché non la conosce, oppur conoscendola, non sa che bisogna farne parte, ma vive bene, o almeno prima di morire si pente dei suoi peccati, col dolore perfetto. E quindi, ovviamente, si vive secondo la legge naturale, no? E quindi solo chi ha una ignoranza invincibile, cioè che non può, ecco, non conosce la Chiesa oppure si trova in una condizione dove il Vangelo non viene, appunto, annunziato, però, appunto, può trovare appunto la salvezza proprio perché vive secondo la legge naturale che Dio ha impresso nel proprio cuore. Poi abbiamo anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, quello più recente del 1992, che ha i numeri 846 e 848, appunto afferma che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. E questa salvezza che poi può arrivare anche a coloro che formalmente non sono nella Chiesa, quindi per coloro che non hanno colpa, no? Che ignorano Cristo e la Chiesa. Però ecco, poi dice al numero 848, benché Dio attraverso vie a lui note possa portare gli uomini che senza loro colpa ignorano il Vangelo alla fede, senza la quale è impossibile piacergli, tuttavia compito imprescindibile della Chiesa e l'insieme sacro diritto evangelizzare. Quindi questo è importante, ovviamente anche per coloro che sono senza colpa, ecco, questo non deve, che possono trovare la salvezza, questo non deve esimere la Chiesa, quindi ogni cristiano, ad annunciare il Vangelo. C'è il comando di Cristo, che dice che dobbiamo portare il Vangelo a tutte le creature, a far discepoli tutte le creature, quindi è un comando. Poi le vie straordinarie, invisibili che Dio opera, ecco, per la salvezza di tutti, questa è un'altra cosa, normalmente non possiamo noi esimerci dall'impegno missionario, proprio perché c'è un mandato di Cristo, no? Quindi la Chiesa ha sempre insegnato e ha attuato questo comando, solamente purtroppo in questi ultimi anni, proprio per queste false concezioni, soprattutto dove si ritiene che tutte le religioni sono uguali, che si può salvare anche stando in peccato, senza anche conoscendo la vera religione, ci si può salvare, basta che si vive secondo la propria religione, no? Cioè bisogna, ci si salva secondo, accogliendo Cristo e ricevendo il battesimo, oppure se si ignora il Vangelo, secondo il dettame naturale. Però noi dobbiamo annunziare, dobbiamo proporre agli uomini, andare in tutto il mondo, predicare il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Quindi è il dovere, ecco, di annunciare il Vangelo. Quindi vediamo anche queste conferme, ecco, da parte del Magistero, anche con i documenti antecedenti, ecco, al Redemptoris Missio. Parallelamente bisognerebbe anche molto approfondire, ecco, se uno vuole approfondire questo argomento sulla Chiesa, che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, e che la salvezza anche nei riguardi, ecco, di coloro che inconsapevolmente ignorano la fede cattolica, ci sono vari studi. Quelli più recenti e attuali che consiglio potrebbe essere appunto quello del professore Corrado Ognerle, ecco, un piccolo volume, Corrado Ognerle, Dio è cattolico, edizione Solfanelli, e poi anche studiare religioni per rafforzare la fede. Allora ecco, siamo alla fine, anche questa fine di questo capitolo. Che dire allora delle obiezioni già ricordate in merito alla missione ad gentes? Ecco, nel rispetto di ogni persona dobbiamo anzitutto affermare con semplicità la nostra fede in Cristo, l'unico salvatore dell'uomo. Quindi fede che noi abbiamo ricevuto come dono dall'alto, senza il nostro merito, e che dobbiamo anche donare, che non possiamo far sì che questo dono della fede, ecco, rimanga in noi. Dobbiamo appunto cercare di comunicare anche agli altri, sia per rispondere al mandato di Cristo, e anche perché la fede, donandola, si rafforza. E questo è un dovere, ecco, non possiamo tacere, anche guai a me, diceva San Paolo, se non predico il Vangelo, quindi siamo anche responsabili. E la missione appunto riguarda appunto la salvezza di tutti, ecco, ogni persona ha il diritto di ricevere questo annunzio e questa salvezza. E noi dobbiamo appunto come dovere cercare di impegnarci, ecco, a portare la vera fede a tutte le genti, ovviamente con l'aiuto di Dio e con la buona volontà. Affidiamo questi pensieri, queste riflessioni, questi desideri alla Madonna, la Regina delle Missioni, anche chiediamo la preghiera dei santi missionari, patroni, San Francesco Saverio, Santa Teresa e Bambino Gesù, anche di altri santi missionari, affinché aiutino noi e tutta la Chiesa a svolgere questo compito così importante di portare la salvezza a tutte le genti. Siano lodati Gesù e Maria.